Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Medio Oriente, in stallo l'ipotesi di accordo su Gaza. Blinken, proposta generosa. Hamas decide in fretta. Tajani in missione oggi in Arabia Saudita. Via libera degli stati europei al nuovo patto di stabilità e di crescita. Sanchez resta al governo, il premier spagnolo lo ha comunicato al re Felipe dopo la denuncia dell'estrema destra contro la moglie. Gerard Depardieu convocato dalla polizia contro l'attore, due denunce per violenza sui set di due film. Serie A, dopo la festa scudetto dell'Inter, stasera si gioca il posticipo Genoa-Cagliari. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo dal Medio Oriente. Hamas ha davanti a sé una proposta straordinariamente generosa da parte di Israele. L'unica cosa che si frappone tra il popolo di Gaza e la pace è un accordo da parte di Hamas. Così il segretario di Stato americano Blinken, intervenendo al World Economic Forum in Arabia Saudita. Anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani questo pomeriggio sarà a Riyadh per una serie di incontri e riunioni sulla crisi in Medio Oriente. Sentiamo.
Hamas ha davanti a sé una proposta straordinariamente generosa da parte di Israele. Spero che prenderanno la decisione giusta. Lo ha detto intervenendo all'incontro del World Economic Forum in Arabia Saudita il segretario di Stato americano Antony Blinken, secondo il quale la principale fonte di instabilità nella regione è rappresentata dall'Iran. Per il ministro iraniano degli esteri, invece, la sicurezza e la stabilità non potranno essere raggiunte se non con la fine dell'occupazione nei territori palestinesi. E mentre un funzionario di Hamas ha fatto sapere che la proposta di Israele è ancora in fase di esame, smentendo le fonti anonime di ieri sera che di fatto parlavano di un via libera, oggi a Riyadh ci saranno altre riunioni a margine del forum, a cui prenderà parte anche l'italiano Antonio Tajani. Nella notte, intanto, ci sono stati attacchi israeliani su Rafah e Gaza City, almeno 27 le vittime, secondo Al Jazeera. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sale la tensione tra l'Italia e la Russia sul caso della nazionalizzazione da parte di Mosca della Ariston Thermo Rus, del gruppo italiano Ariston. Dopo un incontro tra il Ministero degli Esteri e l'ambasciatore russo, la Farnesina esprime disappunto. Intanto prosegue l'offensiva di Mosca nella regione orientale dell'Ucraina.
Il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, ha espresso il forte disappunto del governo italiano all'ambasciatore russo Paramonov sul trasferimento in amministrazione temporanea di Ariston Thermo Rus, società del gruppo Ariston, a un'impresa del gruppo Gazprom, un decreto che ha colpito anche un'azienda tedesca. L'Italia chiede quindi a Mosca di ritirare le misure adottate. Paramonov, sottolinea l'ambasciata russa, ha ricordato che Mosca ha sempre attribuito particolare importanza alle proficue e reciprocamente vantaggiose relazioni commerciali ed economiche con l'Italia. La responsabilità per le conseguenze negative del loro deterioramento, sottolinea l'ambasciata, ricade interamente sulle autorità italiane che hanno sacrificato i reali interessi nazionali per partecipare a sterili e pericolose avventure antirusse. Intanto le truppe russe continuano ad avanzare sul fronte orientale, conquistando un altro villaggio nella regione di Donetsk. E per discutere della guerra in Ucraina, il presidente cinese Xi Jinping è atteso in Francia dal presidente Macron il 6 e 7 maggio. Si tratta dell'inizio del primo tour europeo del presidente cinese dopo la pandemia Covid. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dopo il voto del Parlamento europeo della settimana scorsa è arrivato oggi il via libera da parte del Consiglio europeo al nuovo patto di stabilità e di crescita. Il testo è stato approvato dalla riunione dei ministri europei dell'agricoltura.
Era un voto ormai scontato, quello previsto oggi a Bruxelles per il suggello finale del nuovo patto di stabilità e crescita. Dopo un anno di duro negoziato tra Commissione, Paesi e Parlamento europeo, il compromesso raggiunto a febbraio e l'approvazione dell'Eurocamera il 23 aprile, oggi al Consiglio europeo Agricoltura non era neppure prevista discussione. Sul regolamento chiave, quello sulla parte correttiva di disavanzo e debito, è arrivata la necessaria unanimità. all'unanimità. Sugli altri due provvedimenti, braccio preventivo e requisiti del quadro di bilancio, bastava la maggioranza qualificata, ma l'Italia ha votato a favore su entrambi, nonostante i partiti di maggioranza si siano tutti astenuti una settimana fa all'Europarlamento. Astenuto solo il Belgio sulla parte preventiva. Ora il nuovo patto andrà in Gazzetta Europea. A fine giugno sono previsti tutti i dettagli operativi. Entro il 20 settembre i 27 paesi dovranno presentare i loro piani di bilancio pluriennali, delicati in particolare per i paesi ad alto debito come l'Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Abbiamo una grande responsabilità verso i cittadini, i paesi più vulnerabili e il pianeta. Siamo nel pieno di due conflitti che si innestano su crisi globali. La comunità internazionale attende un nostro messaggio. Così, con queste parole, il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha aperto oggi i lavori del G7 Clima, Energia e Ambiente, che si svolge a Torino.
A rendere più impegnativo il lavoro all'interno delle sessioni dedicate ad energia e clima c'è la presenza della delegazione dell'Arabia Saudita nell'ambito di un G7 ambiente che dovrà confermare l'accelerazione sulle rinnovabili da qui al 2030 a discapito di gas e petrolio e l'impegno alla neutralità climatica al 2050 per l'Europa. Per la presidenza italiana sono tre gli obiettivi in campo: imporre all'Europa una rivalutazione del nucleare, ipotesi sgradita a tedeschi che hanno percorso una strada esattamente contraria, raccogliere consensi e sostegni trasversali al piano Mattei per l'Africa e spingere su economia circolare e biocarburanti. La decisione di imporre una data di chiusura per le centrali a carbone al 2035, si ipotizza, segnerebbe un passo avanti rispetto alla COP20 di Dubai e un passaggio di testimone alla futura COP29 di novembre. Ieri le proteste di ambientalisti, anarchici e militanti hanno bloccato la tangenziale di Torino e poi a ridosso della reggia di Venaria Reale, dove si svolgono i lavori delle delegazioni, sono stati incendiati cartelloni con le immagini di alcuni leader del G7. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inviato una lettera alla Commissione parlamentare antimafia in cui spiega di non ritenere opportuno in questo momento una sua audizione sul caso della presunta corruzione in Regione. Non si tratta però di indisponibilità. L'audizione, ha chiarito Emiliano dopo qualche polemica, ma ha specificato al presidente della Regione di una richiesta di slittamento dovuta ad impegni politici legati al Consiglio regionale. Intanto la campagna elettorale per le elezioni europee accelera dopo la decisione, dopo quella di Elie Schlein, anche di quella di Giorgia Meloni, di candidarsi.
Le elezioni europee si trasformano in un referendum sulla leadership da parte di Giorgia Meloni dopo che la Premier ha lanciato la sua candidatura a Bruxelles e chiede di scrivere sulla scheda Giorgia. Indica come il 20% la soglia di successo per Fratelli d'Italia. Scelta criticata da molti, ma anche nel PD Elie Schlein si candida per ottenere voti per il partito. Così la segretaria Dem su Sky.
Credo che sia un valore che anche dentro le nostre liste ci sia pluralismo, insomma non siamo tutti schiacciati dietro al nome Giorgia, perché è questo il messaggio che mi pare più inquietante di ieri. Non hanno un programma per l'Europa, non hanno una visione dell'Europa che serve alle persone, e allora il programma diventa una persona, la Presidente del Consiglio, che in questo modo, no, fa votare, come si stava dicendo, su di sé.
Non si candida invece Matteo Salvini della Lega, ma all'interno del carroccio è ancora polemica per la candidatura del generale Roberto Vannacci dopo la sua proposta di classi differenziate per i disabili. Salvini tira dritto e domani presenterà insieme al generale il libro Controvento. Per Vannacci le critiche sono diatribe interne alla Lega, si candida per dire basta al pensiero unico. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca, cominciamo con una notizia che arriva dalla provincia di Monza. 8 imprenditori e un funzionario comunale sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura, con l'accusa di concorso in corruzione e emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Secondo le indagini, il dipendente comunale avrebbe inserito nella variante del nuovo piano di governo di Usmate Velate in provincia di Monza una modifica per trasformare aree da agricole ad edificabili e in cambio avrebbe percepito tangenti. Almeno 42 persone sono rimaste uccise a causa del crollo di una diga avvenuto in Kenya, nella città che si trova a nord della capitale Nairobi. Lo ha dichiarato il governatore della contea di Nakuru. 42 è una stima prudente, ha detto, stiamo lavorando per il loro recupero. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato di avere deciso di continuare alla guida del governo della Spagna. Ho deciso di andare avanti con più forza, ha detto Sanchez rivolto al re Felipe VI dopo 5 giorni di attesa in seguito ad una denuncia arrivata da parte dell'estrema destra su un presunto caso di corruzione che riguarderebbe la moglie di Sanchez. Ne parliamo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece ci spostiamo in Francia per il caso che riguarda Gérard Depardieu. Ci sono altre 2 denunce per 2 presunti casi di violenza sessuale nei suoi confronti.
In custodia cautelare nei locali della polizia giudiziaria di Parigi, l'attore francese Gérard Depardieu deve rispondere di violenze sessuali e molestie sui set di 2 film, Le Magicien et les Siamois del 2014 e Les Volets Verts del 2021. A denunciare Depardieu in questo filone delle numerose accuse a sfondo sessuale che lo riguardano sono 2 donne. La prima a denunciarlo, una scenografa, parla di fatti accaduti nel settembre 2021, quando l'attore partecipava alle riprese del film di Jean Becker. La seconda, un assistente che all'epoca dei fatti, marzo 2014, aveva 24 anni. Depardieu, ricordiamo, dal 2020 è indagato per stupro e violenza sessuale nei confronti dell'attrice Charlotte Arnoux per fatti risalenti al 2018. L'attore francese è stato più volte accusato di violenze in quello che viene considerato il Me Too nel mondo del cinema francese, accuse da cui ha sempre preso le distanze. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
C'è anche l'attore italiano Pierfrancesco Favino nella giuria del 77esimo Festival di Cannes, presieduta da Greta Gerwig. Sono stati resi noti oggi, infatti, tutti i componenti della giuria che assegnerà il palmarès al termine di una rassegna che si terrà dal 14 al 25 di maggio. E ora lo sport, in chiusura con il calcio, la 34esima giornata di Serie A che lancia in realtà una settimana decisiva anche per le coppe europee.
Il Genoa a far passerella dopo un campionato a suo modo straordinario, il Cagliari a caccia di punti salvezza. Sarà Marassi il palcoscenico del posticipo del lunedì che chiude la 34esima di Serie A. Una giornata segnata dalla festa scudetto dell'Inter, ma anche da tanti testa coda che infiammano la rincorsa alla zona Champions e la lotta salvezza. Frena il Bologna col pareggio casalingo con l'Udinese, la Roma pareggia a Napoli a sua volta contro gli ex campioni d'Italia e si fanno sotto Atalanta e Lazio. In coda quasi disperata la situazione del Sassuolo, travolto per 5-1 a Firenze dai Viola. E poi da domani le semifinali delle coppe europee, gare d'andata ovviamente, martedì e mercoledì protagonista la Champions con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, Real Madrid. Poi ecco le italiane. Giovedì sera tutte alle 21, Marsiglia-Atalanta, Roma-Bayer Leverkusen in Europa League, in Conference League la Fiorentina che ospita il Bruges e che aspetterà poi il primo esito dell'incrocio tra Aston Villa e Olympiacos. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie, 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Medio Oriente installa l'ipotesi di accordo su Gaza. Blinken proposta generosa. Hamas decida in fretta. Al via a Torino il G7 Ambiente. Il ministro Frattini. Abbiamo una responsabilità. La comunità internazionale attende un nostro messaggio. Sanchez resta al governo. Il premier spagnolo scrive una lettera al re Felipe dopo la denuncia dell'estrema destra contro la moglie. Gérard Depardieu convocato dalla polizia, contro di lui altre 2 denunce per violenza sul set di 2 film. Calcio Serie A dopo la festa scudetto dell'Inter, stasera si gioca il posticipo Genoa-Cagliari. Eccoci qua, 13:16, siamo di nuovo in diretta, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre ripartiamo anche da qua per i vostri messaggi, per commentare le notizie di oggi e iniziamo il racconto della giornata, della cronaca di questa giornata andando a Torino, dove si apre, si è aperto questa mattina il G7 Ambiente, Energia e clima, con le parole del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che avete sentito anche dai titoli. Abbiamo una grande responsabilità verso i nostri cittadini, ha detto, verso i paesi più vulnerabili. Siamo nel pieno di crisi e di conflitti globali, la comunità internazionale attende un nostro messaggio. Parole di circostanza, naturalmente, ma anche parole che potrebbero, come scrivono alcuni giornali oggi, rivelare, nascondere, celare in qualche modo un po' le ambizioni dell'Italia per questo G7, perché insomma si punterebbe, l'Italia, con i negoziati che hanno preceduto questo vertice, avrebbe puntato ad ottenere, diciamo, il phase out dal carbone, cioè rispetto al G7 ambiente dell'anno scorso in Giappone, che in un clima che risentiva maggiormente degli effetti della guerra in Ucraina da parte della Russia, della questione del gas, ci furono più investimenti del gas, la questione del carbone fu accantonata. A questo G7 invece si punterebbe ad un accordo per uscirne. C'è un po' di attenzione anche per quanto riguarda le manifestazioni in città, a Torino, che ci sono state alla vigilia. Per stasera è attesa un'altra manifestazione con proteste che potrebbero anche, diciamo, abbracciare varie questioni, dal G7 alla guerra a Gaza. Noi però vogliamo parlare di un'altra vicenda che riguarda questo G7, perché ieri l'Italia ha firmato l'adesione all'Alleanza Industriale Europea per gli SMR, i piccoli reattori modulari, e questo è un po' la svolta italiana che si annuncia in questo G7, ma che insomma riguarda la politica energetica dell'Italia. Con noi Alessandro Dodaro, che è dell'ENEA, direttore del Dipartimento Nucleare. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, al netto, diciamo, delle argomentazioni che riguardano appunto il phase out dal carbone, l'uscita quindi, diciamo, che potrebbe questo G7 annunciare dall'utilizzo del carbone come, diciamo, combustibile, per poi arrivare più avanti anche al petrolio, Dodaro, le chiedo: cosa prevede questo accordo che, diciamo, segna il riposizionamento anche in termini concreti dell'Italia? Perché di annunci questo governo ne aveva fatti parecchi sul diciamo, il fatto che è favorevole ad un certo tipo di nucleare, no? Questo accordo qua cosa, dove ci porta, che cosa contiene?
L'accordo è un'alleanza, nel senso che si cerca di collaborare per accelerare lo sviluppo di questi reattori di piccola taglia all'inizio degli anni 30 in Europa in generale. Sì. È chiaro che aderire all'alleanza vuol dire confrontarsi con coloro che il nucleare già lo utilizzano e lo usano regolarmente, e magari imparare o pensare di ripartire anche noi, ma non è che se uno partecipa all'alleanza poi deve costruire dei reattori. È un aiuto se si decidesse di farlo.
È un aiuto se si decidesse di farlo. Quindi l'Italia in questo modo, le dice, non si sta impegnando a fare questi reattori, ma a partecipare a questo tipo, diciamo, di cooperazione in termini industriali. Chi è il capofila in Europa di questo accordo e quale tecnologia viene utilizzata?
Allora, il capofila è la Commissione Europea. Quindi raccoglie, ora si sta formando questa alleanza, quindi hanno manifestato interesse ad aderire tanti soggetti, per esempio anche italiani, le nostre università, i centri di ricerca come l'ENEA, che ha fatto richiesta d'adesione nei tempi necessari, e le industrie hanno mantenuto questo know-how, quindi partecipano ad questa iniziativa che ha lo scopo appunto di favorire il dispiegamento. Le fila sono tirate dalla Commissione Europea e l'idea è quella di riuscire ad avere questi piccoli reattori negli anni 30.
Dal punto di vista tecnologico, sì. Poi le faccio proseguire, Dodaro. Dal punto di vista tecnologico, le chiedevo, che è il capofila, lei giustamente ricordava il ruolo anche politico, istituzionale, della Commissione Europea, ma su quale tecnologia ci si basa? C'è qualche paese che sta già lavorando e avendo magari il nucleare che noi non abbiamo, è già in una fase più avanzata anche su questo tipo di mini reattori?
Assolutamente sì, sicuramente la Francia, UK hanno una grande esperienza, e le tecnologie che si stanno sviluppando in questo momento sono di due tipi fondamentalmente, che hanno in comune la piccola taglia, però ci sono per il breve periodo, quindi quasi subito, questi SMR ad acqua, quindi il modello francese per esempio New World è quello più accreditato come possibile spiegamento è quasi immediato. E poi c'è anche un modello americano, il NuScale, che ha lo stesso tipo di vantaggi. E poi invece ci sono delle tecnologie un po' più in là nel tempo, ma pochi anni più in là, che sono quelle dei reattori refrigerati a metallo liquido, che hanno il vantaggio rispetto a quelli ad acqua di poter chiudere il ciclo del combustibile in maniera più efficace, quindi non lasciare scorie che hanno lunghissimi tempi per diventare diciamo innocue.
Ecco, noi cerchiamo, io immagino anche la maggior parte degli ascoltatori, di seguire il suo ragionamento, che è molto chiaro, però ci sono anche degli aspetti tecnici che poi sfuggono, no, alla comprensione. Però per fare un'altra domanda molto concreta, il 2030 non è lontano, no? L'inizio del 2000, degli anni 30 sono tra 6-7 anni. Cosa manca all'Italia, oltre, diciamo, ad una volontà politica, diciamo, a questo punto ancora più netta e definita, di voler fare entrare in questo tipo di produzione, per avere nel nostro paese uno di questi reattori?
Allora, di 5-7 anni sono i tempi di costruzione, quindi in teoria in un paese che accetta il nucleare il 2030 non è un miraggio, è una cosa molto pratica. Riguardo all'Italia, io ho delle remore su tempi così stretti, perché purtroppo noi veniamo da 35 anni di ideologia antinuclearista che spesso ha mostrato scenari un po' non aderenti alla realtà, e quindi accettare la realizzazione di una centrale nel proprio territorio continuerebbe ad essere un problema. Quindi credo che prima bisogna
risolvere questa questione
sociale,
politica e sociale. Ma per iniziare anche questa discussione, no, questo dibattito, Dodaro, le chiedo, lo ricordo, direttore del Dipartimento Nucleare dell'ENEA, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, questi mini reattori qua di cui parliamo adesso, quanto sono distanti e lontani dal nucleare che c'era ed era disponibile quando, per esempio, vennero votati i referendum, vado a braccio, ma sono più di 30 anni fa, se non ricordo l'anno esatto,
87.
Forse 40 anni fa a questo punto, no, 40 no, ma insomma 35 sì. E quanto sono distanti, e quindi quanto questo salto si potrebbe fare superando anche quel momento lì?
Allora, sono distanti anni luce, nel senso che già i reattori attualmente in utilizzo sono molto lontani dagli reattori tipo Chernobyl. Fukushima ha dimostrato come una centrale nucleare costruita negli anni 70 non ha poi dato danni all'ambiente e alla popolazione diversi da quelli che potrebbe dare una qualsiasi industria chimica, forse addirittura minori. Queste centrali sono estremamente sicure perché, oltre ad avere piccola taglia, garantiscono che un eventuale incidente, il massimo incidente credibile, mantenga i problemi nell'intorno della centrale. Quindi scordiamoci le nubi radioattive e ampi spazi di territorio contaminati, perché queste eventualità non sono proprio verificabili dal punto di vista pratico.
Chiarissimo. Credo che anche per queste ragioni molti di quelli che allora votarono in un certo modo contro il nucleare, si espressero contro il nucleare, oggi per una serie di ragioni, a cominciare dal fatto che l'emergenza climatica allora non era niente affatto chiara quanto lo è oggi, probabilmente se si votasse oggi il risultato sarebbe diverso, ma insomma questa è una sensazione, ci saranno anche dei sondaggi, delle opinioni ma consolidate, ma non voglio entrare nel merito di questo. L'ultima cosa che le chiedo, Dodaro, prima di salutarci, è: quale contributo potrebbero dare questi mini reattori nucleari al mix energetico dell'Italia? Cioè, se si partisse e si cominciasse a costruirne adesso, per arrivare ai primi anni del 2030, che percentuale potrebbero dare?
Allora, questo è estremamente difficile da valutare, però potrebbero sostituire sicuramente le centrali a carbone e anche petrolio e pian piano il gas, che poi sono i tre mostri dai quali dobbiamo rifuggire, perché insomma le rinnovabili devono crescere, ma non potendo dare il massimo, cioè non potendo fornire il 100% del fabbisogno, hanno bisogno di qualcosa di solido, continuo e disponibile 24 ore al giorno. Queste centrali potrebbero essere, diciamo, 10-15% in un paese come l'Italia, non pensiamo alle percentuali francesi che sono per noi raggiungibili.
L'ultima cosa davvero, poi ci salutiamo Dodaro, approfitto della sua chiarezza per chiederle un'ultima cosa: la Commissione Europea nella sua classificazione delle energie a che conclusione è giunta adesso sul nucleare per quanto riguarda la sua sostenibilità?
Ma in pochi secondi, l'ha dichiarata tassonomica, cioè una tecnologia che non danneggia l'ambiente.
Bene, grazie, mi fermo qua. Alessandro Dodaro dell'Enea, grazie ancora, buon lavoro. Oggi inizia il G7 ambiente e non sarà questo, diciamo, il tema centrale, il nucleare, ma sarà l'eventuale decisione sull'uscita dal carbone. Per quanto riguarda l'Italia invece la notizia è sicuramente anche questa. Adesso invece ci spostiamo in Spagna, perché come avete sentito dai titoli, il primo ministro spagnolo Sanchez ha annunciato l'intenzione di continuare a guidare il governo. Mario Magarò, corrispondente da Barcellona, buongiorno e benvenuto.
Ciao Alessio e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Eccoci qua. Allora, come è maturata? Ci sono state delle manifestazioni che hanno preceduto questa decisione a sostegno addirittura di Sanchez. La moglie di Sanchez è stata oggetto di una denuncia, di un caso, raccontacelo tu Mario, no? di presunta corruzione, ancora tutto da dimostrare, e la Spagna è rimasta col fiato sospeso per giorni.
Sì, sono stati 5 giorni in sostanza da mercoledì scorso, da quando Sanchez aveva annunciato via reti sociali che si sarebbe preso una pausa di riflessione per decidere se continuare o meno, insomma, la guida del governo spagnolo. Sono stati 5 giorni di grande tensione in Spagna, anche perché siamo a 2 settimane dalle elezioni regionali in Catalogna, si sono appena svolte le elezioni regionali nei Paesi Baschi, che entrambi, ricordiamo, sia Paesi Baschi che Catalogna sono comunque due zone, due aree politicamente estremamente complesse per quanto riguarda la stabilità del governo spagnolo. Quindi già in questa fase di complessità politica è piovuta improvvisamente questa decisione, calata insomma sulla società politica, sulla società spagnola e sulla vita politica della Spagna, questa comunicazione di Sanchez, se decidere insomma di seguire o meno alla guida del governo spagnolo. Come dicevi tu Alessio, facendo riferimento a Begoña Gómez, che è la moglie di Sanchez, a motivare questa pausa di riflessione del premier spagnolo è stata appunto una causa che vede tuttora coinvolta la consorte del premier spagnolo e che riguarda insomma due presunti ipotesi di reato: una di traffico di influenza per quanto riguarda il lavoro della Gomez presso un'università privata spagnola, e un'altra un caso di corruzione che riguarda il riscatto di AIR, della compagnia aerea AIR Europa. Entrambi i reati, insomma, i capi di accusa contestati alla Gomez si basano su una denuncia presentata dall'associazione legata all'estrema destra spagnola, l'associazione Manos Libres.
Quindi è un'iniziativa politica che però poi ti faccio proseguire, ha una ricaduta anche giudiziaria, perché l'inchiesta, se non sbaglio, è stata aperta, forse è una, diciamo, un'apertura doverosa. La sensazione è che questa inchiesta possa andare avanti, Mario, o che diciamo sia più un caso politico?
Ma sono entrambe le due fasi, diciamo, quella giudiziaria e politica, in questo caso non sono parallele ma sono strettamente legate, perché l'associazione Manos Libres ha una chiara visione insomma della politica legata a quest'uomo, legato all'estrema destra spagnola, tal Miguel Bernard. Quello che va detto è che le denunce si basano su comunicati insomma delle vere e proprie fake news, in sostanza, come è stato poi riconosciuto dagli stessi giudici. Scusa, faccio un breve excursus. La denuncia si basa di Manos Libres, la denuncia presentata alla giustizia spagnola, si basa su delle informazioni ottenute a mezzo stampa che non sono state però verificate. Questo è stato ammesso e riconosciuto dalla stessa associazione Manos Libres e anche Telemadrid, una insomma dei media coinvolti alla base della denuncia presentata da Manos Libres, ha ammesso, dovuto rettificare, che il presunto caso di corruzione che vede coinvolta la Gomez non è stato verificato, cioè sono informazioni non verificate, quindi non si sa se sono false. Questo ha fatto sì che la procura,
sì,
dopo l'apertura dell'indagine da parte di un tribunale di Madrid, la procura abbia chiesto l'archiviazione all'Audienza Nazionale per l'inconsistenza delle accuse contestate alla Gomez, perché appunto si basano su informazioni non verificate. Questo quindi fa parte di questa campagna d'odio di cui Sanchez parla e di cui dice di essere vittima da oltre un decennio, in sostanza lui e la sua famiglia.
Va bene, io mi fermo qua, ringrazio Mario Magarò, corrispondente da Barcellona, poi vedremo se nel corso della giornata dalla Spagna arriveranno altre notizie sull'inchiesta, ma anche reazioni politiche alla decisione del Premier Sanchez. Ci fermiamo tra poco, ritorniamo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Medio Oriente in stallo, l'ipotesi di accordo su Gaza. Il segretario di Stato americano Blinken: è una proposta generosa, Hamas decida in fretta. Al via a Torino il G7 Ambiente, il ministro Frattin dice: abbiamo una responsabilità, la comunità internazionale attende un nostro messaggio, attesa anche per le manifestazioni contro il G7 stasera in città. Via libera degli Stati europei al nuovo patto di stabilità e di crescita. Sanchez resta al governo, il premier spagnolo con un comunicato al re fa sapere di restare al governo dopo la denuncia dell'estrema destra contro la moglie. Gerard Depardieu convocato dalla polizia contro l'attore, altre due denunce per violenza sul set di due film. Calcio Serie A, stasera si gioca il posticipo, Genoa-Cagliari.